Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
A tutti voi buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Andiamo in onda in questo sabato 3 dicembre, alla vigilia della seconda domenica di Avvento, che ricorre domani, e continuiamo il nostro percorso d'Avvento sulla scorta del volume Una speranza di giustizia e di pace, ogni giorno di Avvento con Isaia, scritto da Serena Noceti e Nadia Toschi, edizioni Messaggero Padova, un volume attraverso il quale proprio il profeta Isaia, che conduce il lettore a riflettere sui criteri con i quali si giudica la storia e aiuta a cogliere quale sia il fondamento sicuro della speranza di tutti gli uomini e le donne che attendono e affrettano la venuta del giorno di Dio. Dunque un itinerario d'Avvento costruito sulla parola del profeta Isaia e scritto, come vi dicevo, da Nadia Toschi e da Serena Noceti, che in questo momento è in linea con noi. La saluto e la ringrazio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche da parte mia.
Serena Noceti, vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana, appunto è teologa, insegna ecclesiologia e antropologia teologica, anche segretaria del coordinamento Teologhe Italiane. Con lei continuiamo il percorso che abbiamo iniziato sabato scorso, andando a esaminare un po' le riflessioni di questo volume che riguardano la seconda settimana d'Avvento. Le parole di Isaia che voi proponete, che lei propone assieme alla sua collega Nadia Toschi, le proponete come lettura del tempo di Avvento, sono parole che ci rivelano la santità e la giustizia di Dio. Possiamo dire, Serena Noceti, che leggerle significa anche interrogarsi se è davvero questo il Dio in cui noi crediamo?
Certo, sono parole estremamente provocanti e provocatorie quelle che Isaia ci pone davanti in questi capitoli che partono dal capitolo 6 fino al capitolo 11 che ci accompagneranno durante questa settimana. E sono anche espresse con un linguaggio che non avvertiamo così vicino nel nostro contesto linguistico abituale. Quando sentiamo parlare di santità di Dio, di giustizia di Dio, non sempre sappiamo esprimere con parole e un linguaggio a noi più vicino il significato di queste espressioni bibliche. Eppure sono espressioni centrali, perché proprio il tema della santità di Dio è un elemento qualificante il volto di Dio. Quando diciamo santità non pensiamo tanto alla dimensione etica, ma direi la santità di Dio è proprio il tratto qualificante e caratterizzante, il suo nome, la sua identità. Col termine santità vogliamo indicare quello che è questo Dio che è altro rispetto alla logica dell'uomo, questo Dio che è trascendente, questo Dio che è altro nel modo di porsi rispetto alle logiche umane, quindi un volto che è misericordia, che è fedeltà, questo nucleo portante della sua identità che poi viene rivelato nella storia. E direi, se tante volte abbiamo pensato santità come alterità nel senso di una separazione tra un sacro e un profano, come talora così ci capita di pensare, il testo di Isaia ci aiuta a comprendere che la santità di Dio, questa suo essere totalmente altro, realmente altro, non è una realtà di separazione, anzi c'è una tensione continua in questo Dio trascendente a manifestarsi, a realizzare e a porre il suo volto, il suo nome nella storia dell'umanità. E in fondo la santità di Dio proprio si diffonde, si irradia intorno a sé e va a segnare la realtà dell'uomo. E l'altra espressione che lei mi citava, quella di giustizia di Dio, è un'altra espressione che si può prestare nel nostro contesto anche a fraintendimenti. Quando sentiamo parlare di giustizia di Dio giusto, forse pensiamo più a un Dio giudice che opera in maniera decisa davanti alle nostre esistenze. In realtà nel linguaggio della Bibbia la giustizia di Dio vuol dire la fedeltà continua e profonda alla relazione con l'uomo, al patto di alleanza che il Signore in maniera unilaterale, assolutamente unilaterale, ha posto con il suo popolo, con l'umanità intera, con ciascuno di noi. Allora parlare di giustizia di Dio è annunciare un volto di Dio che si fa presente alle nostre vite, alla nostra storia, con la fedeltà di un rapporto di amore. Allora l'insieme di queste due espressioni, santità di Dio, giustizia di Dio, ci porta davanti a un volto di Dio che è altro rispetto alle logiche umane che sono spesso di ira, di vendetta, di scontro, un Dio che non è giudice ma un Dio che è fedele nella relazione dell'amore nei nostri confronti.
Il confronto con la gloria di Dio è anche però un modo per riconoscere la nostra inadeguatezza di fronte a Lui, la nostra condizione di peccatori. Perché il profeta ci conduce a questa consapevolezza e come può aiutarci nel cammino di conversione dell'Avvento?
Questa è proprio una grande lezione che Isaia ci dà già in quello che viene presentato come racconto della sua vocazione, il capitolo 6 del libro di Isaia, quando appunto la percezione della santità di Dio, l'essere consapevoli di essere alla presenza della sua gloria, della manifestazione della sua importanza, del suo peso, del significato profondo per l'umanità, della sua identità e presenza, spinge Isaia a riconoscersi peccatore. E già questo ci dà un primo messaggio fondamentale, cioè il fatto che solo il riconoscimento del volto di Dio, quel volto rivelato nella storia, ci permette di comprendere chi realmente siamo. Perché l'essere peccatori non è questione di trasgressione dalle leggi come primo elemento qualificante della condizione di peccatore, non è l'idea di una trasgressione che primariamente entra in gioco, ma è proprio la consapevolezza che si ha solo davanti al volto di Dio di quello che è il limite radicale, l'orientamento altro rispetto a Dio che segna le nostre vite. Ed ecco allora che questo ci aiuta a comprendere che cosa sia conversione. In fondo conversione, il verbo ebraico shub, letteralmente sarebbe il verbo del ritorno, del rintornare a impostare la nostra vita, ad orientare i nostri passi nelle vie di Dio secondo la sua prospettiva. E questo è possibile farlo solo se continuamente ci specchiamo nel volto di Dio, se ascoltando la sua parola cogliamo i tratti del suo volto per cogliere come ne siamo lontani o come solo parzialmente ne siamo abitati. E dall'altra penso anche al linguaggio greco del Nuovo Testamento, dove il termine conversione è proprio espresso attraverso il sostantivo metanoia, quindi un cambiamento di mente, un cambiamento di mentalità. Quello che è in gioco non è, ripeto, la trasgressione di un precetto, di una precettistica, di una legge primariamente, ma quello che è in gioco è un modo di pensare che può essere secondo Dio o non secondo Dio. E il peccato è esattamente questo. E la conversione quindi è fondamentalmente un cambiamento di mentalità, che la mente di Dio, la sua prospettiva di vita e di salvezza abiti i nostri cuori, il nostro modo di pensare, orienti la nostra mente e quindi le nostre scelte.
Serena Noceti, in questi passaggi del libro del profeta Isaia, che assieme a Nadia Toschi avete scelto per questa riflessione di Avvento, c'è anche ovviamente l'elemento dell'affidamento a Dio. Credere significa affidargli la propria vita anche quando non si comprende fino a fondo il progetto di Dio per noi. Non c'è il rischio che la fede diventi così rassegnazione, sottomissione a Lui?
Ecco, questo è un altro grande lezione che Isaia ci offre, quella relativa a cosa voglia dire essere veramente credenti, cosa voglia dire essere segnati dal dono della fede, appunto come affidamento, come lei diceva, come obbedienza. E direi quello che ci insegna Isaia è quello che è racchiuso proprio nella stessa parola della fede o nella parola Amen che noi diciamo quando facciamo professione di fede. È un termine, una radice verbale che ci rimanda al senso della consistenza, della stabilità. Avere fede è fondamentalmente, primariamente, trovare la consistenza, la nostra realtà più profonda, più significativa in Dio stesso. Noi viviamo in un contesto culturale segnato da un'estrema fragilità, e spesso potremmo pensare la logica della fede nella logica di una sicurezza senza rischio, potremmo così dire. Invece Isaia ci insegna che avere fede è essere radicati, trovare consistenza, avere certezza, ma una certezza che pone in dinamismo, che pone in dinamica. E in questo senso la parola che lei richiamava del progetto di Dio per noi diventa anche qui un termine di riferimento chiave. Ma che cos'è il progetto di Dio? In fondo Isaia ci mostra che non esiste un progetto deterministicamente pensato a cui aderire in maniera passiva, ma il progetto di Dio è quello che ci viene rivelato come progetto di salvezza per ciascuno e ciascuna di noi, per l'umanità intera. Ci viene rivelato, manifestato, ma direi più profondamente ci viene affidato, ci viene consegnato. E il volto di Dio che Isaia ci presenta è un volto di Dio che coinvolge l'uomo in maniera intensa, profonda, intelligente, profondamente sollecita a renderci responsabili anche del progetto di Dio stesso. Allora credere vuol dire non sottomettersi passivamente a un progetto di Dio che pensiamo già determinato in tutti i suoi elementi, i suoi passaggi, ma vuol dire accettare la scommessa di fondarci su di Lui, aprire lo sguardo e la mente a ciò che Lui rivela come criteri del realizzarsi di questo progetto di salvezza e poi assumere con estrema responsabilità la fatica, il carico e anche la gioia, direi, del costruire e del fare storia insieme con Lui.
Continuiamo dunque la lettura di questo volume, Una speranza di giustizia e di pace, ogni giorno di avvento con Isaia, con una delle due autrici, Serena Noceti, che è in linea con noi in questo sabato che precede la seconda domenica di avvento. E ovviamente continuiamo anche la lettura del libro di Isaia. C'è un passaggio, i versetti dal 20 al 27 del capitolo 10, noi ne leggiamo alcuni. Popolo mio che abiti in Sion, non temere la Siria che ti percuote con la verga e alza il bastone contro di te, come già l'Egitto. Perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà fine, la mia ira li annienterà. Ecco, con queste parole il profeta ci invita a scorgere Dio all'opera anche nei momenti della prova, per così dire, come scrive appunto lei, Serena Noceti, in maniera molto efficace, a osare la speranza. Perché questa dimensione sembra così difficile nel mondo attuale? Cerchiamo di attualizzare queste riflessioni anche a Avvento 2011 che stiamo vivendo qui in Italia.
Mi sembra che la difficoltà sia prima di tutto a capire il senso della prova nella nostra esistenza personale, nella nostra crescita di nazione e di popolo. Eppure la prova, ci insegna Isaia, è un momento determinante, perché è il momento in cui si rivela chi effettivamente sei, chi tu sia nel senso più profondo, quali siano i criteri di approccio alla realtà che metti in gioco. Nella prova si rivelano i criteri di giudizio che effettivamente guidano le nostre scelte, le nostre azioni. Il momento della prova è un momento in cui veniamo portati al limite delle nostre esistenze, a volte delle nostre stesse forze, però è un momento nel quale veniamo portati all'essenzialità. Tutto viene essenzializzato intorno a ciò che c'è di veramente significativo e qualificante, e in questo senso è veramente un momento che porta una condizione che garantisce maturazione più significativa. E Isaia ci insegna a vivere il momento della prova con l'indicazione, l'orientamento ad avere coraggio fino in fondo, coraggio radicale, quel coraggio che viene da ed è connesso a osare la speranza. Non semplicemente la speranza nelle nostre potenzialità, nelle nostre forze, ma quella speranza che è sguardo sul possibile, spazio che apre il possibile e che lo apre sulla forza di una parola di promessa, che è la parola di promessa che Dio ha posto, che ci ha raggiunto, che abita già le nostre esistenze. In fondo i cristiani sono coloro che osano la speranza e la osano con lucidità e con intelligenza. In fondo il tempo di Avvento è davvero un tempo di speranza, perché veniamo riportati a guardare, a focalizzare, a porre con attenzione il nostro sguardo su questo possibile promesso da Dio. Non è solo il possibile legato alle nostre forze, ma è il possibile legato all'avvento di Dio. E qui mi veniva in mente che c'è un'etimologia della parola speranza, della parola spes in latino, che non è un'etimologia effettivamente fondata, si rifà a un testo di Isidoro di Siviglia, e non è fondata ma è sicuramente suggestiva ed evocativa. È quella etimologia che correla il termine spes, speranza, al termine pes, piede, piedi. Il fatto di vivere e osare la speranza è legato alla capacità e alla forza, al coraggio del mettersi in cammino. Dove c'è speranza si aprono spazi spazi, possibilità, orizzonti per una nuova dinamica, per un nuovo cammino, per l'assunzione di una nuova responsabilità che mette in gioco, mette in dinamismo, mette in azione le nostre esistenze. C'è vera speranza quando si aprono questi nuovi percorsi, queste nuove possibilità e quando i nostri piedi si orientano verso questo possibile promesso da Dio.
In questo senso, Serena Noceti, un altro passo noto di Isaia, il capitolo 11, laddove c'è la famosa profezia di un mondo riconciliato, quella in cui si dice che il lupo dimorirà insieme con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Ecco, quel passaggio ci chiama a una missione messianica, come la chiama lei, ci chiama in qualche modo non tanto a prefigurare un futuro migliore che cadrà dal cielo, quanto a impegnarci fin da ora per questo futuro.
Direi che l'espressione, che è un'espressione presente nella Lumen Gentium, la missione messianica è la missione del popolo messianico, del popolo di Dio, che assume quella che è la missione che il Cristo stesso ha vissuto, inaugurato e aperto per il bene dell'umanità. E direi questo testo di Isaia ci offre delle indicazioni preziose, soprattutto perché ci rimanda a una consapevolezza che questo mondo riconciliato, questa pace, questo shalom, non sono raggiunti in una forma irenica o ingenua, ma mostra questo testo che la pace, lo shalom, nasce e si sviluppa tenendo presente con estrema chiarezza il conflitto. In fondo potremmo dirci, ma come nasce il conflitto? Ogni conflitto nasce nel momento in cui io percepisco l'altro nella sua differenza, quando faccio esperienza dell'alterità dell'altro. L'altro come una persona, un soggetto, una realtà che io percepisco irriducibile a me. E di fronte a questo di solito la reazione che umanamente più frequentemente abbiamo è quella magari di sottrarci al confronto, che sia con la fuga davanti all'altro, che sia con il silenzio, e questo le donne sono maestre di, ci è stato insegnato fin da piccola, a tacere davanti al conflitto per amore di pace, come spesso si dice. O altre volte la reazione che abbiamo davanti al conflitto è quella di demonizzare, direi, l'avversario, di annientare l'altro come altro perché sembra rendermi impossibile l'identità e l'esistenza. Ecco, questo testo ci spinge invece a considerare il fatto che lo shalom, la pace, può maturare anche attraverso il conflitto, laddove il conflitto viene riconosciuto nella sua causa ultima, quindi il confronto con l'alterità e la fatica che facciamo a confrontarci con il diverso, e quindi viene assunto nella logica e nella forza di una riconciliazione, di uno stare con l'altro, con le sue ragioni, con la sua peculiarità, anche con questa differenza così scomoda per noi. Abitare soprattutto insieme un noi nuovo, un noi futuro, nel quale la particolarità, la peculiarità di ciascuno non viene negata, non viene semplicemente risolta in una giusta posizione, in una tolleranza fin troppo facili, ma viene offerto nella forma di un dialogo, di una comunicazione, di una crescita comune in vista del bene, che non è il bene degli uni e degli altri, ma il bene di tutti noi. Quindi mi sembra che Isaia ci inviti in questo senso, proprio come popolo di Dio, come Chiesa, a assumere questa missione messianica in un mondo nel quale i conflitti, la percezione dell'alterità scomoda e provocatoria, provocante, ci spingerebbe a facili soluzioni nel silenzio o in una tolleranza fin troppo semplice. Assume invece, attraverso le parole di Isaia, l'aspetto di una sfida, uno shalom, una pace che diventa sfida davanti alla quale siamo posti, sfida alla quale non possiamo e non dobbiamo sottrarci. In fondo la Chiesa è chiamata ad essere veramente questo segno e questo strumento non solo di comunione con Dio, ma di unità nel genere umano, nella differenza. E in fondo la Chiesa è chiamata ad essere questo sacramento dello shalom di Dio, della pace di Dio, questo segno e strumento perché la pace possa abitare tutte le relazioni, dalle relazioni più quotidiane, la relazione con il coniuge, con i colleghi di lavoro, con il contesto familiare del quale siamo parte, fino alle grandi relazioni che sono quelle tra popoli, tra nazioni.
Io ringrazio la teologa Serena Noceti, vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana, per averci aiutato a meditare anche in questo sabato che precede la seconda domenica di Avvento, prendendo spunto dal volume che lei ha scritto assieme a Nadia Toschi, Una speranza di giustizia e di pace, edizioni Messaggero Padova, un volume che ci aiuta ogni giorno di Avvento a meditare con Isaia. Grazie Serena Noceti.
Grazie,
e ancora buon Avvento.
Grazie, grazie anche a voi, e che sia una settimana legata alla forza della speranza nella quotidianità.